Sia ringraziato il Signore. Anche oggi chiameremo brevemente un paio di fratelli per salutare, non per predicare, e poi entreremo nella parola. Noi tutti abbiamo capito la cosa più importante in questo tempo è la parola eterna, che rimane in eterno, e il Signore dice: se voi rimanete nella mia parola e le mie parole rimangono in voi. Di questo si tratta. Chiederemo oggi al fratello di dire, il fratello Kupfer, per tradurre, il fratello Gascio, di dare un di dire qualche parola. Noi ci rallegriamo che il Signore ha condotto così.
Que notre Seigneur soit élevé, unser Herr sei erhoben.
Sia elevato il nostro, innalzato il nostro Signore. Noi siamo riconoscenti, Signore, la parola di Dio viene predicata in questo luogo. Io mi ricordo ancora la parola che il Signore a Marsella ci disse per mezzo di fratello Frank, e la parola era: predica la parola. E noi crediamo che questa fedeltà è nella presenza del Signore. E noi come credenti possiamo dire, come in Apocalisse: beato chi legge e che tiene le parole che sono scritte nel suo cuore. Che il Signore sia lodato per questo. Amen.
Ach ja, drei Sätze sagen soll ich. Hochgelobt, hochgelobt.
Si è ringraziato il Signore. Questo si può dire.
Muss man doch noch dazu sagen. Es ist ein großes Fordern. Den Grund, wo wir hier sind.
Il motivo per cui noi siamo qui, dall'interno e da vicino e da lontano, perché siamo qui, perché ci amiamo, ma è perché Lui ci ama e ci ha condotti. E per questo siamo qui, per ascoltare quello che Lui dice. E di ieri sera, da dove siamo, dall'Africa, di tutto il continente, queste parole, Lui è lo stesso ancora. E queste parole è un collegamento con la nostra fede, è la più grande grazia che ci è stata data, dove il Signore dice: e noi crediamo, vogliamo ascoltare e ascoltarlo. Il Signore è all'opera, comunque sia la situazione. Abbiamo fiducia, e io voglio dire, il Signore ha da dirci qualcosa. La benedizione sì, del Signore sia con tutti. Amen. Io non pensavo che dovevo dire qualcosa. Io voglio dire, sono qui la prima volta e ho visto la Chiesa di Gesù Cristo vive qui meravigliosamente. Io sono sorpreso. Il Signore dà la benedizione a ognuno, perché per ognuno ha qualcosa di particolare. Il Signore ti ha benedetto, fratello Frank.
Musst du einfach sagen, danke, der Herr hat's getan.
Amen. Bruder Graf, grüß eben nur die Gemeinde. Komm, grüß eben die Gemeinde. Wir schätzen uns.
Noi siamo contenti per i nostri fratelli. Cari fratelli e sorelle, anche io vi saluto questa mattina di cuore. Io non so com'è con voi, ma io sono ancora pieno di quello che ieri abbiamo ascoltato ieri. E io vi domando, sapevate che c'è una differenza fra il tempo della sera e il mezzanotte? Per me era una rivelazione, Dio ce l'ha rivelato, siamo arrivati più vicino al Signore per mezzo della miglior comprensione che abbiamo, e con questo, collegato con questi fratelli e sorelle, ieri sera è stato detto, è domenica scorsa, voi siete, il fratello Branham lo disse in quel tempo, se non siamo noi, allora chi deve essere? Noi siamo, non perché vogliamo innalzarci, ma per riconoscenza, perché Lui ci ha rivelato la Sua parola e questa mattina ci possa rivelare nello stesso modo la Sua parola, affinché possiamo andare un passo più avanti. Il Signore ci benedica. Amen. Sia ringraziato il nostro Signore, ci alziamo e cantiamo. Potete sedervi. Anche questa mattina saluto tutti di cuore, vi do il benvenuto da vicino e da lontano, e così salutiamo anche tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle in tutto il mondo, dovunque ascoltano e vedono. Abbiamo ricevuto un'email dal Marocco, ieri sera hanno anche ascoltato e scrivono, non possiamo venire, ma possiamo essere partecipi delle riunioni, dal Cape Town, da Johannesburg, tutti si fanno sentire e dicono abbiamo ascoltato e Dio ci ha parlato e ci ha benedetto. Sia ringraziato il Signore che abbiamo queste possibilità, è stato condotto così che in molte lingue in questo luogo possiamo stampare, che siano le prediche del fratello Branham o quello che noi dei temi biblici facciamo, che tutto viene incluso insieme in tedesco, in russo, nelle differenti lingue, adesso anche in francese e in spagnolo, così che tutto il mondo può camminare nello stesso passo, che tutti ricevono lo stesso cibo, lo stesso insegnamento, che tutti in armonia con la parola vengono riportati, e così insieme possiamo andare incontro al Signore nella preparazione finché dal credere arriviamo al vedere. Ci sarebbe da dire che c'era un viaggio in Israele dal 7 al 17 maggio, ma come a Zurigo lo dico anche oggi, ci abbiamo 18-19 che hanno prenotato, non basta per fare un viaggio, il prezzo sarebbe troppo caro, così lo faremo magari il prossimo anno, se c'è ancora un anno. Vi potete preparare già adesso e incominciare a risparmiare affinché avete quello di cui c'è bisogno. La parola che abbiamo ascoltato all'inizio è così potente. Su questo bisogna dire ancora qualcosa. Io spero veramente che noi non aspettiamo che qualcuno con potente voce viene fuori e viene con forza. La forza è nella parola. Lo Spirito di Dio aleggiava e Dio parlava. E perché lo Spirito di Dio aleggiava, quello che Dio diceva poteva succedere, così è lo stesso. Lo Spirito aleggia su di noi, Dio è presente, la parola viene detta e lo Spirito si occupa che diventa realtà in noi tutti, per grazia. Ma ascoltate attentamente. Giovanni 8, 48, i giudei gli risposero. Giovanni 12,
Giovanni
12, 44. Ma ad alta voce, ma Gesù ad alta voce esclamò: chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Nell'Evangelo di Giovanni 3 leggiamo la testimonianza di Giovanni il Battista, Giovanni 3,
versi 33 e 34.
Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero. Chi ha ricevuto la sua testimonianza, nel capitolo 12 l'abbiamo letto, chi crede in me non crede a colui che mi ha mandato. Così era con tutti i profeti, chi li ha ricevuto il Signore. Così è scritto, e così era e così rimane. Versetto 33 in Giovanni 3. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero. Anche questo possiamo prenderlo a cuore. Fratello e sorella, non posso fare altro. In Isaia 2 è ancora scritto: l'insegnamento verrà da Gerusalemme e la parola del Signore dal monte Sion. E noi viviamo in un tempo dove la cosa più importante è l'insegnamento, perché è scritto: tutti verranno istruiti da Dio, un'istruzione unita da Dio può succedere dove solo la sua parola, veramente solo la sua parola viene annunziata. E come osservazione, sotto il mio appartamento c'era una lettera: caro fratello Frank, qui è la domanda su Matteo 12, dove è scritto che Giona era nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, e la domanda è se era così o se non era proprio completamente così. Lasciatemi con umiltà rispondere a questo. È scritto così come. Questo basta. Di cosa voglio di più? Non ho bisogno più di più di quello che dice la Scrittura dice. Devo dare un commentario su questo. Devo prendere tutti gli altri passi biblici che parlano dello stesso tema e illuminano questo stesso tema. Erano i scribi, non gli apostoli, e il Signore che disse, Matteo 27, qui erano i scribi che hanno accusato il nostro Signore e che hanno detto in Matteo 27, versetto
63,
Signore, Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva, ancora disse: dopo 3 giorni risusciterò. Il Signore non l'ha mai detto, lui disse sempre nel terzo giorno, nessuna volta dopo 3 giorni. Questo l'hanno detto i scribi che hanno detto che il nostro Signore era un seduttore. Loro hanno fatto questo problema. È così fino adesso, fratelli e sorelle. Non vi mettete a discutere su queste cose. Non sono da Dio. E lo stesso col sabato, solo per illuminare questo tema qui, la sua risurrezione, abbiamo 3 versetti che lo portano in evidenza molto chiara. Era Paolo che disse in prima Corinti 15, qui leggiamo il versetto 3, prima Corinti 15, versetto 3, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture. Questo ci basta, secondo la Scrittura, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. Di più non abbiamo bisogno. Non ho bisogno di un uomo che viene a me e vuole discutere su questo quanto tempo ha durato. Se è scritto il terzo giorno è risuscitato, lo crediamo che lui è il terzo giorno risuscitato. Basta. Così è, fratelli e sorelle, con la legge e particolarmente col sabato. Il sabato è stato dato al popolo di Israele come segno del patto per sempre, ma non per la Chiesa del Nuovo Testamento. E nel Vecchio Testamento era così che un giovane uomo, no? che ha raccolto del del legno doveva essere ucciso, così è severa il sabato, perché il Signore aveva benedetto il settimo giorno, e potete leggerlo tutto secondo numeri 31, Dio il Signore, Esodo 31, qui il Signore è per il popolo di Israele lo fece, mise il sabato come segno del patto. In Esodo 31, dal versetto 12 fino alla fine, io leggo soltanto l'ultima parte, 16 e 17. I figli di Israele quindi dovranno osservare il sabato, non la chiesa. I figli di Israele quindi dovranno osservare il sabato, lo celebreranno di generazione in generazione come un patto perenne. Esso è un segno perenne fra me e i figli di Israele. Poiché in sei giorni il Signore fece il cielo e la terra, e il settimo giorno cessò di lavorare e si riposò. E secondo numeri 15, un giovane uomo ha dovuto morire perché ha raccolto del legno, così rigida era, ma qui è il punto, l'ha fatto di proposito, non c'era bisogno di farlo, lo ha fatto di proposito, e lì è scritto, bisogna leggere la scrittura attentamente, numeri capitolo 15, versetto 30. Ma la persona che agisce con proposito deliberato, sia nativo del paese o straniero, oltraggia il Signore. Andate su Ebrei 4 e 10. Chi pecca di proposito, chi lo fa di proposito, chi ha il proposito di operare contro la parola di Dio, questo è un oltraggio, non è soltanto della cosa stessa, del fatto che uno fa, ma che lo fa di proposito, è un uomo del genere, è un oltraggiatore, e costui deve essere eliminato dal popolo. Versetto 31, siccome ha disprezzato la parola del Signore e ha violato il suo comandamento, quella persona dovrà essere eliminata, porterà il peso della sua iniquità. E poi abbiamo dal versetto 32 la descrizione, mentre i figli di Israele erano nel deserto, trovarono un uomo che raccoglieva legna il giorno di sabato. Quello che lo avevano trovato a raccogliere legna lo portarono da Mosè, da Aaron e davanti a tutta la comunità. Lo misero in prigione perché non era ancora stato stabilito che cosa gli si doveva fare. Adesso viene nel versetto 35, il Signore disse a Mosè, quell'uomo deve essere messo a morte. Ancora una volta, di proposito, non c'era bisogno di fare questo, l'ha fatto di proposito, e chi pecca di proposito, chi ha uno scopo con questo, è un oltraggiatore e si fa, e questo peccato non può essere perdonato. Questo è Ebrea 4, quando qualcuno, dopo essere stato illuminato, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, è stato partecipe della vita eterna, e quando di proposito pecca, che cosa? Fratelli e sorelle, che il rispetto di Dio possa venire su di noi. È stato detto nel Nuovo Testamento, in Ebrei 4:9, c'è un riposo, un riposo di sabato per il popolo di Dio, non un riposo il sabato, ma un sabato di riposo. Anche lì la parola di Dio bisogna leggerla esattamente, non coi propri pensieri nella testa, ma con rivelazione nel cuore, quello che Dio dice effettivamente. Così sappiamo che secondo Isaia 66:22-23, nel regno millenario ci sarà di nuovo il sabato, e in Israele viene celebrato il sabato anche adesso. C'è un ordine divino che dobbiamo rispettare, così lasciamo la gente in pace e ringraziamo Dio che si è rivelato in noi e che ci parla. E lo dico sinceramente, non abbiamo nessun insegnamento che abbiamo portato. Eravamo aperti davanti a Dio, l'ho detto già qui nel 55, quando ho visto il ministero del fratello Branham. Non era in me, questo dono, voglio anch'io averlo. Vuoi avere anche tu il dono di fare miracoli? No, niente, non ci ho pensato affatto. Solo un pensiero: che cosa insegna e crede quest'uomo? Che cosa insegna e crede quest'uomo? Perché io vedo che Dio è con lui, e questo è quello che si tratta. Non di voler avere il ministero che un altro, ma di venire a essere partecipe di quello che Dio fa con un ministero del genere. E se noi guardiamo nel Vecchio Testamento, tutti quelli che credevano ai profeti avevano parte di quello che Dio faceva. E così è con noi in questo tempo. Ritorniamo indietro in Romani 8. Ieri abbiamo parlato che in Dio tutto è già successo, non che succederà, ma è stato compiuto, è successo. La Chiesa è redenta, noi siamo riconciliati con Dio, abbiamo ricevuto la vita eterna. E così abbiamo, in Romani 8 abbiamo letto, quelli che lui ha predestinati, anche li ha giustificati. Ma poi viene quello che è meraviglioso nel versetto 33, in Romani 8:33. Chi accuserà gli eletti di Dio? Prima viene detta l'elezione, la predestinazione, quello che Dio ha predestinato, nessun uomo può cambiarlo. Quindi la predestinazione è stata menzionata e il fratello Branham ha detto sempre, l'ha messo in evidenza questo. Ho ascoltato delle prediche dove il fratello Branham dice, come disse il Signore, nessuno può venire a me a meno che il Padre lo attira. E tutti quelli che vengono attirati vengono. Il fratello Branham dice, ci sono degli uomini che non vengono attirati e che non possono venire. Questo fa male, bisogna dirlo sinceramente, questo fa male perché la grazia di Dio è apparsa a tutti gli uomini, ha amato il mondo tanto che ha dato il suo unigenito figliolo affinché tutti quelli che credono non vanno perduti ma che ricevono la vita eterna. Ma in Isaia 53 il profeta dice, chi ha ascoltato il nostro Vangelo e a chi è stato rivelato il braccio del Signore e a chi il Signore fa grazia, il braccio del Signore viene rivelato a colui con colui parla il Signore. L'uomo naturale non può ricevere le cose dello Spirito, per lui sono pazzia. Si può parlare giorno e notte con lui. Deve essere il senso spirituale in noi. E per capire quello che Dio disse, chi vuole accusare gli eletti di Dio, secondo Apocalisse 12, quando il figlio viene rapito, viene il grande combattimento nell'aria, allora il Satana, l'accusatore dei fratelli, viene buttato giù e noi andiamo alla cena delle nozze dell'agnello. Ma qui è il punto, tutti questi mettono accanto agli accusatori dei fratelli, rimangono giù, solo santità e purità entra lì e una volta per sempre dobbiamo prendere a conoscenza che noi nel sangue dell'agnello siamo purificati, lavati, nella parola santificati, e per questo è ancora scritto, nulla ci può separare dell'amore di Dio che è in Gesù Cristo, nostro Signore, nelle cose presenti, nelle cose future. Qualunque cosa può essere, niente ci può separare dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Così come un padre che ha figliole e figlioli, mai può rinnegare i figlioli perché sono venuti da lui, così Dio non può rinnegare i suoi figlioli e le sue figlioli. E lui dice, anche se voi sareste infedele, io rimango fedele perché non mi posso rinnegare a me stesso. Dio rimane fedele. Niente può separarci dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, non so se appartiene qui o no, voi avete visto che ieri ero triste, ero rattristato su cose che prendono nel proprio paese. Lo dico come richiesta di preghiera e poi leggerò un paio di passi biblici. Potete ricordarvi che 4 settimane fa in questo luogo ho letto 17 messaggi che il Signore ci diede, queste profezie negli anni 70 ci diede. Abbiamo visto che il nemico ha fatto un attacco, non abbiamo bisogno di dire i particolari, Ma tu, questo l'abbiamo capito, che era il nemico che voleva distruggere e non Dio. Tutti i ministeri che Dio ha messo nella Chiesa servono per edificare la Chiesa. E questo lo dico davanti a Dio. Quello che a me mi rattrista, davvero mi rattrista, che il fratello di Arizona, che io come primo ho invitato nel 1966 di venire in Europa per dare testimonianza di quello che Dio fece nel ministero del fratello Branham. E a febbraio era una settimana a Krefeld, ha fondato una nuova chiesa e non mi ha nemmeno chiamato. E questo mi ha rattristato tanto. Mi ha rattristato tanto. Non si può immaginare che Paolo scrive e che avrebbe scritto a 3 o 4 chiese in Efeso o a Corinto 3 o 4 chiese. C'era sempre una sola chiesa, una chiesa locale, e in questa chiesa locale c'erano anziani. In questa chiesa locale c'era ordine divino, ma perché questo fratello chissà cosa crede in calunnie, questo non posso dirlo, va le sue proprie vie, disprezza quello che Dio ha fatto in questo luogo più di 40 anni e più di 150 anni. 50 paesi della nazione. Io ho visitato 135 paesi e ho portato la parola del Signore e abbiamo visto che anche il Signore si è occupato che la parola viene divisa in tutto il mondo e che tutti possono ascoltare. E vi domando, c'è ancora un'altra cosa del genere nella terra? O Dio si è occupato e Lui si è occupato di ogni cosa affinché l'ultimo messaggio divino può arrivare alla fine della terra. A me mi sarebbe bastato se le mass media avrebbero detto quello che vogliono e dicono che sono antisemito e chissà cosa c'è scritto in internet. Questo non mi colpisce, non mi fa male, ma quello che nella chiesa chiamata fuori succede fra quelli che si riferiscono al fratello Branham, al suo messaggio, e nonostante non si fanno includere nell'ordine divino, e qui è il punto in cui gli spiriti si dividono. Il tempo del fratello Branham era finito in qualche tempo e poi venne un nuovo inizio. L'abbiamo detto, il fratello Branham nella sua vita ha visitato 12 nazioni e adesso ho detto il messaggio dopo la sua dipartita è stato portato in tutto il mondo. Non ho portato nessun insegnamento a meno che non rimane l'insegnamento della Sacra Scrittura. Non ho annunziato nulla nelle migliaia di prediche. Non ho predicato una cosa che devo prendere indietro perché ho solo predicato quello che la parola dice e Dio non ha bisogno di prendere nulla indietro. Ma è un grande dolore e in collegamento con questo può essere venire il vecchio tema e su questo voglio leggere 2 o 3 passi biblici per mostrarvi che la parola di Dio bisogna leggerla attentamente e bisogna capirla. Il Signore ha domandato sempre: avete capito quello che vi ho detto? Non avete quello che avete ascoltato, l'avete capito? Avete pensato nei miei pensieri la parola come io l'ho detto? Vi è stata rivelata? Lasciatemi leggere i passi che sono venuti avanti e su questo ne parlerò brevemente. Prima Corinti 7, qui dal primo versetto Paolo risponde a delle domande che lui gli vengono fatte e lui risponde alle domande, quello che con l'uomo e con la donna come sono ordinate. E poi veniamo al versetto 8, ai celibi e alle vedove, però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Sì, questo era il suo privilegio. Lui era apostolo, poteva viaggiare qui e lì. Gli ha detto agli altri, non c'è da dire nulla. Poi veniamo al versetto 10 e questo versetto è stato usato per la propria perdizione, è stato mal capito e mal interpretato e le donne e i signori fino a questo giorno vivono in questo modo. Ascoltate attentamente. 1 Corinti 7, 10. Ai coniugi poi ordino, e poi viene la correttura, non io, ma il Signore. Adesso passa da lui e così parla il Signore, l'ha messo alla luce, ma che la moglie non si separi dal marito, è la stessa parola che divorziare o il divorzio è solo una fine della separazione, che la moglie non si separi dal marito. Adesso viene il punto che viene interpretato male e che è per la perdizione di molti. E se si fosse separata nel passato, non per il futuro. Non è un consiglio per il futuro, ma qui scrive alla Chiesa a Corinto. Ma se già l'ha fatto, se già è successo, deve rimanere senza sposarsi o riconciliarsi con il marito. E che il marito non mandi via la moglie. E questo versetto è stato cambiato per tutto il futuro. E all'improvviso è stato detto: una donna può separarsi dal suo marito, può vivere separato da lui quanto vuole, perché in 1 Corinti 7 è scritto che se si è separata rimanga senza sposarsi. E così le sorelle, è stato alla mia figliola, figliola fino a Gerard, e anche la mia seconda figliola, che secondo 1 Corinti 7, di separarsi dai loro mariti, perché un passo un passo biblico viene interpretato male dal Satana, il vecchio serpente, e lì c'è tutta la perdizione. Da quando Dio usa delle donne per insegnare la parola, fino adesso nella Chiesa ha messo apostoli, profeti, pastori, evangelisti. Satana ha preso dall'ordine divino, ma solo quelli che ascoltano la sua parola, quelli che ascoltano la parola del Signore rimane nell'ordine divino. E se si fosse separate, cioè che se avrebbero lo fatto, rimangono soli e si riconciliano. Prima Corinti 7, versetto 39. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, è libera di risposarsi. Si deve prendere una donna sposata e legata a suo marito finché l'uomo vive. Uno deve prendere un passo. E così in Romani 7, versetto 2, magari 1 e 2, o ignorate forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Versetto 2. Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive.
Anche
nel campo naturale Dio non cambia il suo ordine. Satana porta tutto nella confusione. Lui interpreta le scritture in tutte le direzioni. La gente pensa che hanno ricevuto una rivelazione di Dio. La rivelazione di Dio è solo in questa parola. E per questo noi crediamo da convinzione che la parola di Dio deve, che tutti quelli che si sono lasciati ingannare, così se trovano grazia davanti a Dio, vengono riportati indietro nell'ordine divino. Se no, lo dice, peccano di proposito, sono oltreggiatori che usano il nome del Signore e che portano disprezzo alla Chiesa. Si deve dire chiaramente affinché tutti lo sanno. Per esempio, in 1 Corinti 11, nel versetto 3, ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. E poi, viene detto che quando una donna prega deve nascondere il suo viso, il suo capo, e non innalzare il suo naso, ma davanti a Dio inchinarsi. E per questo i capelli lunghi gli sono stati per, come velo, come in 1 Corinti 11, 13 e 14 è scritto. Questo su questo tema, fratelli e sorelle, sarebbe bene se anche su questo la Sacra Scrittura leggeremo. Lì è scritto che è scritto per il passato e che c'è scritto per il presente. Negli ultimi settimane le ho visto in tutte le traduzioni bibliche, dal Rockhaus e qualunque tutto quello che, cui ho potuto guardare, sempre nel passato. Se è già successo, allora così e così. Mai una sorella gli è stato dato il diritto dopo che è diventata credente. Questa parola che è scritta nel passato, di usarla per il futuro e per andare per le proprie vie e per così spezzare l'ordine divino. Andiamo su 2 Pietro. L'ho menzionato affinché voi vi ricordate me nelle preghiere. Il ritorno del Signore è vicino e la Chiesa sposa deve essere riportata nell'ordine divino. Le donne devono sottomettersi all'uomo, l'uomo deve sottomettere a Cristo. Non si può fare altrimenti, non più proprie vie, proprio non si può fare altrimenti. In un altro modo non arriviamo a 2 Pietro 1, la parola conosciuta. Versetto 16, infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Fratelli e sorelle, anche noi siamo testimoni oculari di quello che succede adesso nella terra, come le profezie bibliche dappertutto si compiono e si compiono. E in ogni riunione si può dire quello che il nostro Signore in Marco, in Luca, quando vedete che tutto questo succede, allora innalzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. E Apocalisse 19, e la sua sposa si è preparata. Egli è stato dato di vestirsi di vesti bianchi splendenti. Questa è la giustizia dei santi. Quando ho letto questi passi, particolarmente dell'uomo che lo ha fatto di proposito e che con questo divenne oltraggiatore, perché ha detto a Dio nel viso: tu non hai nulla da dirmi. Fratelli e sorelle, la parola di Dio ha da dirci sempre qualcosa. È beato l'uomo che viene, per mezzo della parola di Dio, viene toccato. Care sorelle, bene per voi, se la parola che è data per voi senza opposizione la potete prendere, allora Dio vi fa la grazia di viverla e poi viene la benedizione in tutta la famiglia. Bene per noi fratelli, se la parola di Dio che è per noi la prendiamo senza opposizione, non vuole metterci sotto un giogo, e se sotto un giogo, sotto il suo giogo. E lui dice: il mio giogo è dolce. Quindi la Chiesa del Signore sarà una Chiesa sposa in ogni situazione, e la Chiesa sposa, secondo la parola di Dio, viene condotta alla perfezione. E per questo in 1 Corinti 13 viene detto tanto dell'amore, anche se noi parleremo nelle lingue e se avremo nelle lingue degli uomini e degli angeli, se avremo tutti la potenza di fare miracoli, non portiamo l'amore di Dio, se l'amore di Dio non è sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, allora che succede? Allora siamo un rame risonante e uno squillante cembalo. Viene fatto qualcosa e lì dietro non c'è nulla. Anche questo l'abbiamo sottolineato. In questo tempo vogliamo purificare le lampade. Il fratello Branham l'ha detto anche, questo è il tempo di pulire le lampade, è il tempo di prendere l'olio dello Spirito, è il tempo di essere riempiti con lo Spirito Santo, l'ha menzionato già nel suo tempo. Dio non ha aspettato fino al 2006 per mandare qualcuno che adesso deve farlo. Dio si è occupato di questo, che tutti quelli che ascoltano la chiamata dello sposo nella fede lo ricevono e si lasciano preparare, e questo vuol dire che nella vita pratica la vita, la volontà di Dio deve succedere affinché l'armonia divina nella famiglia, nella chiesa, viene portata nella chiesa, che l'armonia è comincia con uno personalmente, poi in due, poi su tutta la famiglia, poi su tutta la chiesa, che se siamo diventati un'anima e un cuore. Quando tutto questo per grazia viene tolto, che non c'è più accusa, che non c'è più accusa per l'altro, che ognuno ha perdonato ognuno così come ci è stato perdonato in Cristo, così vogliamo perdonare gli altri. E poi veniamo nella presenza di Dio. Lodiamo la forza del suo sangue, lo Spirito di Dio scende per riempirci. Così era all'inizio, l'abbiamo menzionato spesso. All'inizio quelli che erano credenti erano un'anima e un cuore. Non c'era discussione su questo o quell'altro. Un cuore e un'anima. E Dio si è occupato di ogni cosa, aveva già gli apostoli, la chiesa, aveva messo tutto nel suo piano, e poi successe per mezzo dello spargimento dello Spirito Santo, gli uomini di Dio hanno portato la parola dalla prima ora, dalla prima predica al giorno di Pentecoste. Uomini di Dio hanno annunziato il vero annunzio e noi possiamo dire Dio nel nostro tempo ci ha riportati indietro, siamo ritornati all'inizio, all'insegnamento degli apostoli, fondati sul fondamento degli apostoli e profeti, dove Gesù Cristo lui stesso è la pietra angolare. E questa è la sua chiesa di cui lui dice, io voglio edificare la mia chiesa. Un punto è difficile da menzionarlo, ma per esempio in Matteo 16, dopo che Pietro ha ricevuto la potente rivelazione, viene al Signore, lo mette da parte, affinché gli altri non ascoltino quello che lui ha da dire, e gli dice questo non ti succeda a te. Il Signore parlava della sua via, del dolore che c'era verso il Golgotha, e Pietro viene sotto falsa ispirazione e il Signore gli ha dovuto dire Satana, allontanati da me, tu, noi tutti dobbiamo stare attenti, noi tutti dal primo fino all'ultimo, profeti, apostoli, uomini e donne di Dio, noi tutti dobbiamo stare attenti di non dire nulla di quello che è con armonia con la parola di Dio. Il Signore non gli ha potuto dare ragione perché era Pietro, gli ha dovuto dire: Satana, allontanati da me, perché quello che dici tu non è da Dio. Il nostro Signore sapeva che doveva soffrire, sapeva che doveva morire per noi, sapeva che il sangue dell'agnello doveva spargerlo per noi, per fare il patto che aveva promesso in Geremia 31, verranno dei giorni che farò un nuovo patto con voi, confermato nella lettera agli Ebrei 8. Ma Pietro pensava umanamente e questi pensieri erano del nemico, perché i pensieri di Dio sono solo nella parola di Dio. Qui era tutto scritto, dalla sua nascita fino alla sua ascensione era tutto scritto, anche il suo soffrire in modo particolare. Salmo 22, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Così disse alla croce del Golgota. Noi eravamo abbandonati, ma lui ha preso il nostro posto, al nostro posto è morto affinché noi possiamo vivere. Nel momento, in quel momento e nell'altro momento, era Dio in Cristo e ha riconciliato il mondo con sé. Prima Corinti 13, l'ultimo versetto. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. L'amore non finisce mai. Non so, io ho visto questo, che nell'ultimo tempo l'amore sotto noi è diventato più intimo, ci sentiamo più uniti l'uno all'altro, è come se noi sempre apparterremmo insieme e rimarremo sempre insieme. L'amore divino ci conduce insieme sotto Cristo il capo, e poi come molti membri formiamo il corpo del Signore, e solo nel corpo del Signore ci sono i differenti ministeri, e tutti quelli che appartengono al corpo di Cristo si sottomettono al ministerio, come è scritto in Efesi. Lasciatemi leggere questo. Efesi 4, versetto 11, del nostro Signore è detto: è Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Tutti i ministeri che Dio ha dato sono solo per edificazione, per l'edificazione del corpo di Gesù Cristo. Per mezzo di uno spirito siamo stati battezzati in un corpo, così scrive Paolo, e lo scopo consiste in questo, come leggiamo nel versetto 13, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. È possibile? Sì, è possibile. Sì, in Dio è possibile, possibile per tutti quelli che credono quello che Dio ha promesso nella sua parola. Dio è all'opera, il cambiamento avviene, Dio non si farà sempre oltraggiare, Lui restaurerà, Lui riporterà indietro, porterà tutto nel posto giusto, così ha promesso. Poi nel versetto 14, affinché non siamo più come bambini spallottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini. Questi uomini ingannano, vanno, ingannano senza essere coscienti di questo. Eva ha ascoltato al serpente e gli ha interpretato questo e quello. Sì, lei ha pensato, sì, è così. Credetemi, tutte. Tutti quelli che si tolgono dall'ordine divino, e come ho detto, è che ho letto, un giovane uomo ha scritto un'email e lì è scritto in Malachi 2, Dio ha detto: io odio divorzio. E poi ancora colei, tu, quella che porta i doni, ha detto che tu ti sei fatto o ti divorziato. E poi viene la domanda: chi ha ragione, la parola di Dio o colei che porta i doni? È colei che ha i dei doni. Noi abbiamo un combattimento, le tenebre sono tenebre, la luce è luce, e l'inganno è inganno. Così che nel nostro cuore ci possa essere un'armonia con Dio e con la sua parola. E così come del nostro Signore è scritto in Isaia 42, che Dio si compiaceva in lui, come in Matteo è scritto: questo è il mio figliolo amato in cui mi sono compiaciuto. Matteo 17, questo è il mio amato figliolo di cui mi sono compiaciuto. A lui dovete ascoltarlo. Se Dio si è compiaciuto, si compiace in noi, allora dobbiamo ascoltare a Lui solo. Nessuno ha da dire qualcosa, solo il Signore è Lui stesso, Lui che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. E poi è scritto: quello che ha orecchie ascolta quello che lo Spirito dice alla Chiesa. Io sono consolato guardando a Dio l'anima mia si riposa, e così come Dio si è occupato che Israele è ritornato nel paese promesso, adesso Dio si occupa che tutti quelli vivono nella dispersione vengono condotti insieme, vengono edificati sulla santa edificazione della fede, si sottomettono ai ministeri. Siamo sinceri, che cosa che potevano farci i profeti che Dio li ha chiamati? Un Geremia, che cosa poteva farci quando nel capitolo 1 è scritto: io ti ho stabilito come profeta dal seno materno. Dovunque io ti mando, tu devi andare e devi dire le mie parole. Tutti i profeti e servi di Dio, per mezzo di chiamata divina, erano stati messi nel ministero. Tutti gli altri sono dei lavoratori senza documenti nel regno di Dio. Il Signore, Lui ha messo gli apostoli, profeti, evangelisti e gli altri appartengono al gruppo, come abbiamo letto in Efesi 4, che vanno con inganno, che hanno... ingannano gli altri, e per questo in ogni umiltà crediamo la parola come è scritto e lasciamo metterci sotto l'ordine divino. Lui porterà tutto bene a compimento, Lui consolerà, Lui metterà tutto in ordine per il giorno del suo ritorno glorioso. Voglio concludere con queste Efesi 3, le ultime parole. Da Lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture. Lui può fare di più di tutto quello che noi pensiamo. A Lui sia la ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Ci alziamo per la preghiera, cantiamo il coro così come sono.
Und singen wir noch einen Chorus, der mit komm beginnt, komm aus der Welt.
Cantiamo ancora un coro, vieni dal...
Wer denkt jetzt nicht an Apostelgeschichte 2?
In Atti degli Apostoli 2, che è successo lì, dove c'era fuoco, gli sono apparse delle lingue che erano divise dal fuoco e si sono messe su tutti. La lingua è il membro più pericoloso che l'uomo porta con sé, può con questo benedire e maledire, può fare l'una e l'altra cosa, può calunniare, può consolare, può edificare, può distruggere, può edificare, fratelli e sorelle. Oggi, in piena fede, vogliamo metterci come un sacrificio sull'altare. In Romani 12, dal versetto 1, è scritto che come un sacrificio vivente dobbiamo metterci sull'altare e poi provarci per riconoscere cos'è la volontà di Dio, cioè la piena volontà. E io sono convinto che questo è il nostro desiderio, e con questo la richiesta a voi tutte e dappertutto nel mondo, che voi pensate a me e al ministero e tutti i fratelli che predicano la vera parola di Dio in tutti i paesi, che noi possiamo portare e sopportare lo scarnimento e fare come il nostro Signore, che Lui aveva davanti agli occhi la ricompensa e per il prezzo dell'allegrezza che doveva ricevere, ha sopportato ogni cosa, ogni calunnia, ogni inimicizia, tutto l'ha sopportato e è andato alla via, alla croce per te e per me. Anche noi siamo pronti a sopportare ogni cosa, perché noi con Cristo siamo crocifissi. Dall'altra parte crediamo che Dio riporterà tutto allo stato originale, dove non le interpretazioni degli uomini, ma la santa parola di Dio in originale viene creduta e vissuta. Cristo vuole essere la nostra vita, in Lui viviamo e siamo. Così scrive Paolo, e così deve diventare con noi tutti. Ho solo una domanda prima della preghiera. Dato che oggi non c'è stato proprio annunzio del Vangelo, nonostante, voglio chiedere se c'è qualcuno a cui Dio ha parlato e che vogliono consacrare la loro vita, qualunque lingua possa essere. Il Signore, per mezzo della Sua parola, ci ha parlato nella nostra propria lingua, e questo è il meraviglioso. Così era negli Atti degli Apostoli. Non ascoltiamo noi tutto quello che viene detto nel nostro proprio linguaggio in cui siamo nati? Ognuno capisce la lingua madre meglio, e per questo siamo riconoscenti per i traduttori che in questo luogo traducono nella lingua originale, così che altri la chiara parola di Dio la possono ascoltare nella propria lingua. E adesso inchiniamo i nostri capi, rimaniamo in preghiera e domandiamo. Abbiamo particolarmente dei giovani che vogliono consacrare la loro vita a Dio. Abbiamo ancora qualcuno? Grazie, grazie, grazie. Giovane uomo, grazie. Questo è il giorno che il Signore ha fatto e io sono convinto, tutti hanno capito tutto in modo giusto. Sono convinto che da oggi in poi l'opera di Dio la portano ancora più intensivamente in preghiera e che possiamo essere insieme. Non tutti possono andare in tutto il mondo. Io sono ritornato da Singapore, Hong Kong, dal Taiwan. Dio ha aperto nuove porte. Non c'erano grandi riunioni, ma nuovi contatti si sono. E il Signore si occuperà che la sua parola va avanti. E mercoledì ne andiamo nel Sud America col fratello Leonardo a Bruxelles, cominciamo con Messico e poi viaggiamo in alcuni paesi nell'America centrale, poi nel Sud America, per portare la parola del Signore. Dobbiamo comprare, recuperare il tempo, e per questo vi chiedo di pensare a me e di ricordarvi di me come mai prima, e vi chiedo che portate davanti al Signore e dite: amato Signore, il tempo è avanzato, l'ora della mezzanotte viene, e come il fratello Graf disse, è così importante il primo sacrificio che Abramo portò. È scritto quando il sole era sceso, quando il sole era sceso. Potete leggere, quando il sole era sceso, era il tempo di portare sacrifici prima che venivano le tenebre. Questa parola di Dio è meravigliosa, è preziosa. La stessa sera, ma due tappe, il tramonto del sole e finché venivano le tenebre, e poi portare il sacrificio. E Abramo vedeva il fumo salire. Ieri abbiamo toccato Matteo 25, oggi lo dico di nuovo. Dio non ha bisogno di un uomo che interpreta la sua parola e porta confusione. Dio ha bisogno di uomini che credono quello che è scritto, che sono riempiti con lo Spirito Santo, con la forza dall'alto. E noi aspettiamo tutti che lui edifica la sua chiesa come all'inizio la può edificare adesso nel tempo della fine. Adesso chiediamo al fratello Rus, tu sei un uomo di Dio, Dio ti benedica, dici un paio di parole e prega, fratello Rus. Siamo riconoscenti che Dio parla per mezzo della sua parola. La tua parola è la nostra luce nelle nostre vie. Lui ci ha degnati di essere qui, di essere il suo popolo, la sua chiesa sposa. Il tempo è molto serio, ma noi guardiamo verso la sua venuta, aspettiamo la sua venuta. Vogliamo essere tutti pronti. Vi auguro tutta la benedizione di Dio. Dovunque siete, nelle vostre case, nel vostro posto di lavoro, l'Iddio fedele vi metta come benedizione per altri. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua santa parola. Tu ci hai parlato in modo potente e ti ringraziamo con tutto il cuore, Signore. Tu ci hai rivelato, tu fai conoscere il tuo piano, tu ci dici quello di cui abbiamo bisogno. Benedici dappertutto i tuoi figlioli, benedici tutti quelli che sono venuti, benedici quelli che non sono potuti venire e quelli che la sorella che assai è ammalata. Sì, con lei guariscila, Signore. Tu sei il grande medico, tu puoi fare al di sopra di quello che noi pensiamo. Ti preghiamo, Signore, sii con noi tutti e conducici insieme, sii col nostro fratello quando di nuovo va in missione, sii con lui e fai che sia una benedizione anche lì. Ti ringraziamo di nuovo con tutto il nostro cuore per la tua santa parola potente. Amen. Prima che ci sediamo, il fratello Pascal vuole la consacrazione, la benedizione, sono già sposati e vogliono che noi, dove il fratello Pascal e la sua moglie, venite avanti affinché noi possiamo pregare per voi. Poi tutti i nostri amici della Romania, voglio ringraziare il nostro fratello Daniele John in Bucarest. Siamo uniti nel Signore. Quando uno fa 1700 chilometri per ascoltare la parola di Dio, allora capiamo quello che vuol dire che Dio manderà. Lui l'ha mandato. In questo luogo non viene annunziato altro che la parola santa di Dio. E qui noi lo diciamo, Satana è in ogni interpretazione, Dio è solo nella sua parola. E noi siamo predestinati ad ascoltare la parola di Dio, di prenderla nel nostro cuore, di essere in armonia con questa parola. Così il Signore vi voglia benedire, anche il conduttore, sia anche coloro che guidano, che benedica tutti. Salutate i nostri fratelli di cuore dovunque voi venite, e con cuore riconoscente dico: noi apprezziamo che voi venite per ascoltare la parola di Dio, e con questo tutto il mondo può vedere che Dio ha il suo popolo in Europa, fratelli e sorelle, che ha chiamati fuori, che credono la parola per questo tempo e che si mettono dalla sua parte. È un tempo profetico. Dio ha mandato un profeta, ci ha condotto nella sua parola. Beato l'uomo che ha l'approvazione su questo. È come con il nostro Signore: chi ascolta me non ascolta me, ascolta colui che mi ha mandato. E anche oggi è lo stesso. Naturalmente. Voi potete pregare. Tu sei convinto che questa ti è stato dato come dono, e tu sei convinta che Dio ti ha dato quest'uomo, e voi vivrete secondo la scrittura e sarete una benedizione. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore che ci sono degli uomini che portano in evidenza, che mostrano che nella benedizione di Dio è quello che conta. E noi preghiamo per questa coppia, che siano benedetti, benedici il nostro fratello e la nostra sorella, benedici la loro vita, quello che tu hai condotto insieme, l'uomo non lo deve separare, tu l'hai voluto così. È il tuo ordine divino nel campo naturale e noi ti ringraziamo per il nostro fratello, per la nostra sorella. Metti le tue mani su di loro e benedici questo matrimonio. Ti ringraziamo nel tuo santo nome. Siate benedetti con la benedizione dell'Iddio potente nel nome santo di Gesù. Amen.